Noi studiamo i lavori di Baal HaSulam, pagina 343, seguire la maggioranza, l'articolo seguire la maggioranza, i lavori di Baal HaSulam, l'articolo libertà di scelta, seguire la maggioranza. Allora vediamo, è detto seguire la maggioranza, cioè dappertutto dove noi abbiamo disaccordanza tra l'individuo e la maggioranza, noi siamo obbligati a prendere la decisione di andare secondo la maggioranza, perché è chiaro che la maggioranza ha il diritto di limitare la libertà dell'individuo. Allora appare una domanda ancora più seria. A prima vista questa legge trasforma, porta l'umanità indietro, non in avanti, in quanto tutta l'umanità non è sviluppata, ma sviluppata è sempre minoranza. E allora se noi prendiamo la decisione in base al desiderio della maggioranza di leggero pensiero, risulta che la tendenza e il parere dei saggi e delle persone intelligenti della società, che è sempre la minoranza, non sarà mai preso in considerazione. Ed in questa maniera noi condanniamo l'umanità al regresso e non potrà avanzare nemmeno per un passo in avanti. Però nell'articolo pace c'è bisogno di una legge della natura, e si chiara che il controllo superiore che ci è destinato a vivere nella società ci obbliga a adempiere tutte le regole della società. Ma se noi in qualche cosa abbiamo un pensiero leggero, allora la natura ci si vendicherà indifferentemente se capiamo il senso delle leggi oppure no. Ed è chiaro che noi non abbiamo nessuna metodologia di utilizzare la società se non vivere secondo la legge della maggioranza, che raccomanda ci regola ogni discussione, ogni contraddizione, che questa legge è l'unico strumento che dà alla società diritto all'esistenza. E per questo si considera una delle vere naturali leggi del controllo, e noi siamo obbligati ad adempiere questa legge e mantenere con tutta la accuratezza, non prendendo in considerazione la nostra comprensione. E questo è il controllo del creatore che ci è stato dato dall'alto, come si è spiegato, tutta la realtà che si osserva nella natura e in questo mondo è una conseguenza del fatto che tutto scende e viene stabilito dalle regole, dalle azioni dei mondi spirituali. Ed insieme a questo bisogna capire ugualmente che la Torah non è altro che la legge e le regole prestabilite nei mondi superiori, che sono le radici delle regole del nostro mondo. E per questo sempre la regola della Torah corrisponde alla regola della natura di questo mondo, come due gocce d'acqua. E si è dimostrato che la regola della maggioranza è la regola della natura oppure delle regole superiori. Tu a me mi vuoi domandare? Secondo la tua fisionomia non mi sembrava tanto. Io vedo che voi proprio non siete in tema. Un'altra volta. Forse prenderai dalle altre articoli. Una regola unica per tutti i mondi. Forse 423, prima colonna. Ed ecco che io ho dimostrato che ogni individuo, in maniera scientifica, assolutamente è protetto nelle sue necessità dalla critica, e anche nella metodologia materialistica questo si manifesta, e per questo noi dobbiamo allontanarci da tutte queste posizioni astratte, metafisiche. Vediamo che non c'è nessuna differenza se questa forza è il desiderio di ricevere o come risultato di un processo chimico nella materia, oppure la materia è la nascita di questa forza. In quanto la cosa importante, noi sappiamo che soltanto questa forza che è presente in tutta la creatura, e ogni atomo del desiderio di ricevere nei suoi limiti, è quella individuale che lui si distingue e lui si evidenzia dal resto dell'ambiente. E questo è giusto per un atomo e per gli altri atomi di tutto il corpo. Ma altro che se c'è qualcos'altro oltre questa forza, non si rivolge alla molecola in sé, oppure alle connessioni tra le molecole, dal punto di vista del suo io, ma soltanto alla comunità che rappresenta il benessere che scende dal creatore, che è opium per tutta la creazione insieme. Qui non ci sono corpi separati separatamente. E adesso chiariamo che rappresenta la libertà dell'individuo come concetto, che come primo fattore, come per noi una base, che tutte le generazioni precedenti di questo individuo hanno dato alla sua natura, come noi abbiamo guardato sopra. Ed in corrispondenza a ciò che è stato detto, nella parola dell'individuo non è altro che il limite del desiderio di ricevere timbrato con l'unione delle sue molecole, perché è chiaro che tutte queste tendenze che l'individuo ha acquisito dai suoi discendenti, antenati, è l'unità di misura di questo desiderio di ricevere, oppure le forze che sono presenti dentro di lui, quelle respingenti che sono davanti ai nostri occhi sotto forma di inclinazione, oppure altro tipo di proprietà, tendenza di rubare, menzognare, e per questo loro sono le sue caratteristiche personali, e il suo ego che lotta per il diritto della sussistenza. E se noi uccidiamo qualche qualità nella nostra persona, allora noi ci consideriamo parte che distacchiamo dalla sua essenza, e questo si considera una vera perdita per tutta la creatura, perché non ci sarà più simile a lui in tutto il mondo, come è stato detto sopra. E dopo che noi abbiamo chiarito il diritto dell'individuo all'esistenza, secondo le leggi, vediamo in quanto questo è possibile nella realtà, senza danno alla morale e alle norme di comportamento. E la cosa importante è in che maniera si realizza questo diritto in corrispondenza alla nostra Torah santa. Io non lo so come disegnare questo, come illustrare. Voglio spiegarvi che vuol dire qualità. La loro connessione col desiderio. Perché noi non abbiamo nient'altro se non il desiderio di ricevere. Perché nel desiderio di ricevere c'è la differenza, si divide in forza del desiderio, intensità del desiderio, cioè intensità, cioè la forza, la potenza. Ed inoltre, cosa possiamo informare al desiderio? L'intenzione, forma, intenzione di dare, i limiti, dice Rav, i limiti del desiderio. Il limite del desiderio in sé, che ho illustrato qua su questa, sulla scissa, significa i livelli del desiderio. Nel stesso desiderio possono essere vario tipo di forze e vario tipo di forza di limitazioni per ogni desiderio. allora io prendo qualche desiderio e nessuno di loro è limitato. Io inizio a limitarli. Questa forma del limite, del limitare, del limite, mi dà la qualità, la proprietà. Altrimenti la proprietà non ci sarebbe. Che vuol dire qualità, proprietà? Significa che la qualità si crea da alcuni limiti di una forza specifica del desiderio. A livello 11, 12, 10, 9, sono vari tipi di desideri, così come anche loro si sentono dentro di me come vari tipi di desideri, in corrispondenza alla loro forza, ma anche in corrispondenza al loro limite che c'è dentro di loro, loro mi danno a me la forma, la proprietà, questa qualità. E da qui mi viene per me, risulta come qualità, come proprietà. Quindi ciò che tu hai letto, io voglio che voi adesso capiate che da una parte tutto c'è solo il desiderio e dall'altra parte da dove si prendono dentro di noi vari tipi di desiderio? Come mai che i desideri sono diversi? Soltanto il loro livello? No, anche i limiti, le limitazioni, i confini del desiderio. Questi confini si creano tra il desiderio. Sapete da dove si può vedere questo? Noi questo l'abbiamo studiato nel sguardo interno, la seconda parte. Si può o non si può? Indirizza questo o no? Questa forma dalla quale il semplice desiderio inizia a crescere. A crescere questo desiderio, questo distacco, questo limite del desiderio. pagina 423. Tu che non hai letto già questo? Quando hai iniziato a spiegare, che cosa hai letto? Va bene, leggi, dai. Io ho già spiegato, ho portato una dimostrazione scientifica che riguardo l'ego di ciascun individuo non è meritevole per la critica, anche quelli che sono materialisti e loro non hanno bisogno di più se non queste metodologie con la metafisica, ed è chiaro che non c'è nessuna differenza se questa è la forza del desiderio di ricevere come risultato dei processi chimici della materia, oppure la materia è la nascita di questa forza, in quanto la cosa importante, noi abbiamo saputo che soltanto questa forza che è presente in ogni creazione e rappresenta il desiderio, l'atomo del desiderio di ricevere, è proprio quella individualità che lui si distingue e si evidenzia dal resto dell'ambiente. E questo è giusto sia per un atomo che per l'unione dell'atomo che si chiama corpo. E tutto il resto che c'è oltre questa forza per niente non si rivolge alla stessa molecola. Senza l'unione delle molecole dal punto di vista del suo io, ma soltanto alla comunità che è il benessere che scende questo dal creatore che è comune per tutte le parti della creazione, prese tutte insieme, e qui non c'è dentro di loro creazioni separate. E adesso chiariamo che rappresenta in sé la libertà dell'individuo come concetto, come del primo fattore, che è chiamato per noi come base, che tutte le generazioni scorse, gli antenati hanno trasmesso alla natura. Ed in corrispondenza a ciò che è stato detto, tutta l'essenza nella parola individuum non è altro che limite del desiderio di ricevere, timbrato nella creazione delle sue molecole. Perché è chiaro che tutte queste inclinazioni che l'individuum ha acquisito dai suoi antenati è soltanto i limiti questo desiderio di ricevere, o forze che attirano, incluse dentro di lui, o forze respingenti che rappresentano davanti ai nostri occhi, sotto forma di inclinazione, attrazione, o socializzazione, o menzogna, e altre qualità. Per questo per lui sono le qualità personali, il suo ego che lotta per il diritto della sussistenza. Così se noi distruggiamo qualche qualità dentro la persona, allora noi ci consideriamo i tagliatori di parti essenziali, perché questo si considera un vero perdita per tutta la creazione, perché non ci sarà e non c'è una cosa simile in tutta la creazione. E dopo che noi abbiamo chiarito il diritto dell'individuo alla vita, alla libertà, discendendo da queste regole della natura, vediamo quanto questo è possibile nella realtà, senza un difetto per la morale e le norme accettate. E la cosa importante, in questa maniera si realizza questo diritto in corrispondenza alla nostra Torah. Io non ho altre parole, ma immaginatevi che se noi tutti siamo un unico cristallo che include dentro di sé tante qualità di piccoli cristalli. E qui c'è la luce che circonda tutto questo. Questo è un esempio, certamente. Non perfetto come qualunque altro. Questa luce circondante influenza su tutto questo cristallo e così passa, arriva da ciascuno, come si distribuisce là dentro ai cristalli, come attraversa tutti i parti del cristallo, ogni limita l'altro, ognuno forma il suo amico e ognuno dà l'amico suo e riceve da lui la luce che ritorna alla sorgente, che viene attraverso tutti. Questo, che cosa vuol dire con questo? Nessuno non si trova nel gruppo in quella forma che può cambiare gli altri, ma può cambiare e migliorare soltanto la sua connessione con gli altri, perché tutte le sue connessioni si trovano in un'assoluta corrispondenza con le altre, con proprietà degli altri. Per questo, da questo punto di vista, da questa legge, non si deve cambiare niente nell'uomo, opprimere oppure tagliare qualcosa che sembra che qualcosa discende da lui, da tagliare e togliere. Soltanto preoccuparsi che lui si sviluppasse in maniera giusta di interazione con gli altri, ma tutto il resto di tenere e tacere, perché per questo nella spiritualità, negli oggetti spirituali, noi non tocchiamo la persona. Se lui è disperato, allora che sia disperato, se è gioioso, che sia gioioso, se è confuso, che sia confuso, semplicemente aggiungere una forza comune per lo sviluppo, il sostegno, il calore, ma educarlo in corrispondenza al suo proprio cammino, perché tutte le sue qualità sono corrispondenti al punto, al posto di tutta l'umanità e non si deve cambiare niente qui. L'uomo che in qualche maniera almeno qualcosa cambia se stesso con qualcosa, allora lui porta un danno a tutta l'umanità. Questa è una base importante per l'educazione. Può darsi che proprio grazie a questa forma, di questo esempio dei cristalli, si può capire che la luce che passa arriva a tutti quanti, attraversa tutti quanti e da tutte le angolazioni, secondo qualunque assi di trasporto. Per questo tutte le qualità sono positive, accettate, è importante solo la connessione. Per questo noi diciamo dobbiamo cercarci di unirci al di sopra di qualunque differenza tra di noi. La differenza sarà sempre, perché ogni cristallo ha la sua struttura la sua struttura interna. Uno lì, a questo cristallo fino a quell'altra parte di parte appuntite, l'altro cioè due volte parte appuntite, non ha importanza, la cosa importante è la connessione tra di loro, con la struttura noi non ce ne occupiamo, questo deve essere per forza, continuamente. Noi non possiamo deformare, distorgere questa struttura, semplicemente gli diamo lì una tensione, per dire una forza speciale, un prestabilito, una specie di, come se lo piegassimo, questa connessione tra di loro, e allora ci servirà tanto tempo per correggere questo. Sì, Lior? Ma che sia su questo tema, dicerò. Io volevo su questo domandare, io voglio domandare del nostro messaggio, della nostra propaganda, del nostro messaggio che su di noi c'è qualcosa di col marxismo, come Terence aveva ricordato. Può darsi che ciò che manca al nostro messaggio, Marx, comunismo, non è un problema. Il problema è che i russi hanno dato un cattivo esempio a questo e tutti pensano che questo hanno fatto in maniera giusta, che loro hanno fatto in maniera giusta. Il problema non è in Marx. Studiano Marx tuttora e nessuno capisce, che sanno che di non capire. Loro adesso di nuovo pensano. E come adesso di nuovo si rivende il suo libro, che Dio voglia che si vendesse anche i nostri libri così, perché i russi hanno rovinato il rapporto, l'attitudine verso questo, hanno preso su di loro, hanno deciso che loro realizzeranno questo, e questo è il problema. Non è che il problema è nel Marx, problema nel messaggio. Se uno dice questo e sembra che non ha il suo io, no, non è giusto. Anche questo non è giusto, io non lo so. Quando io penso al mio bambino, io ti voglio fare degli esempi semplici, importante è tutto come spiegare. Quando io penso al mio bambino, in che maniera per lui migliore di vivere per lui, allora tu dimmi tu, che cosa pensi di loro? Dov'è meglio per loro vivere? Nel mondo dove sono tutti cowboy che si vogliono uccidere, oppure mafiosi, terroristi o ladri, con queste difettosità nelle teste. Oppure tu vuoi che sia un posto calmo, normale, che tutti pascolassero sul campo d'erba come le pecore? Quale preferisci? Una o l'altra? Allora non c'è domanda, non ci sono più domande. Allora perché escludiamo il comunismo? Dal punto di vista più primitivo, ma diciamo che non è primitivo. Al tuo bambino tu dici, desideresti questo? Io dico così, io desidero il mio bambino, all'interno suo c'è una tendenza di realizzare se stesso. Dice che scrive Balaslam, la scelta, la libertà di scelta. Chi ti ha detto che una l'altro ostacola? Un altro, aspetta. Al posto di oggi della schiavitù di oggi, quando lui è schiavo di quella distruzione che si trova nel mondo, tu dici, dai, cerchiamo di lavorare in corrispondenza con le capacità di ciascuno, chiediamo a ciascuno ciò che ha bisogno, allora sarà tutto il tempo libero, se noi non dovremmo perdere il tempo per le guerre, opposizioni, contraddizioni e fare tutte queste odi. Ma il problema cosa fare col tempo libero quando ucciderò anche gli altri? Allora tu vuoi, che vuoi dire? Che i cattivi si occupassero di qualcosa pur di non uccidere qualcuno? Tu dici dove l'uomo applicarlo. In che cosa lui si manifesta adesso? Che 10 ore al giorno lavora, sgobba per il padrone suo? Fai sviluppare l'uomo dentro di lui. Io che sono contro? tu oggi sei costruito così? Questo è un difetto così del tipo che manco lo so come darti un esempio. Immaginati come sei programmato, semplicemente un robot. Da casa, di nuovo torna a casa, sei davanti al computer per occupartene di qualcosa. Capisci quanto, con quale saggezza dentro di te è inclusa la qualità grazie al quale ti trovi in questa schiavitù. Io mangio tutto ciò che mangiano gli altri, dormo come dormono gli altri, io faccio ciò che fanno gli altri ed ecco io così faccio. Oh, questa è vita. Allora? Sì, per me personalmente è chiaro che l'autorealizzazione troverà espressione proprio nella nostra decisione. Ma domanda un altro aspetto, in che maniera questo messaggio noi esprimiamo in maniera giusta questo? Noi adesso non parliamo del messaggio, noi non giudichiamo come correggere questo. Certamente noi dobbiamo, chiedo scusa, questo non è adesso questo tema, come correggere il nostro messaggio per... Noi adesso non parliamo di questo, non si tratta di questo. Il messaggio in sé è chiaro. Come abbellirlo, come rivestirlo in un corpo, una forma giusta, che sia interpretata in maniera giusta dall'umanità. Adesso noi non parliamo di questo. C'è il reparto che si può rivolgere e lui si occupa di questo. Ci sono le persone che ti possono consultare questa domanda, ma proprio è chiaro che la forma comunistica rispetto ad altre forme è più avanzata e migliore. Dopo che noi decidiamo, facciamo così. C'è differenza tra il desiderato e la realtà. Se noi decidiamo che il desiderio di ricevere è distruttivo e che ci muove soltanto verso la distruzione, e noi capiamo che il desiderio di ricevere in questa maniera che è adesso ci porta alla contrapposizione con la natura, allora cosa ci rimane? Io proprio non capisco. Soltanto disequilibrarlo, questo ci rimane. Tu dici no, io senza il mio egoismo, con l'aiuto del quale io mi alzo la mattina, corro, faccio lì 10-15 cose, chi è che ti dice che tu non ti puoi alzare al mattino? Soltanto che non utilizzare l'egoismo, perché oggi lui brucia dentro di te in maniera incorretta, tu ti alzi la mattina e pensi, come io oggi uno a qualcuno gli rubo un occhio, l'altro lo inganno, l'altro gli faccio questo. Ti puoi alzare al mattino senza questi pensieri di far del male a qualcuno. Se tu penserai al bene, noi siamo arrivati a una situazione quando chi è che ti ha detto che il nostro desiderio deve smettersi di svilupparsi? Al contrario, anche adesso tu lo stai utilizzando in maniera più primitiva ed inferiore. È giusto che bisogna spiegare alle persone che cosa le sta accadendo e quello che le accadrà in futuro. Noi dobbiamo spiegarle che la forma dello sviluppo dell'egoismo nel giorno d'oggi distrugge il mondo, distrugge lui stesso, ed apposta questa piccola elite l'ha programmato in questa maniera, che lui si occupa di questo, che lui considera che è una bella vita. Lo hanno ingannato 1% dell'umanità, anche meno, influenza su di lui così che lui diventa schiavo di loro e dicono che sei ancora contento, e dicono sì, lavora ancora di più, fai questo, fai quest'altro. Anche loro sono stupidi, pensano che loro ricevono qualche guadagno, ma per adesso loro prendono il guadagno da questo poveraccio, invece lui è contento, pensa che è contento. Lui non capisce che con l'aiuto dell'educazione, istruzione, con l'aiuto della televisione, perché non si cambia il sistema di educazione? Loro vogliono che tu rimani stupido. Quindi svegliati, pensa che basta con questo, perché voi vivete peggio degli animali. Gli animali, loro hanno già la connessione col creatore, loro agiscono intrinsecamente. Un per cento dell'umanità ti gira, ti prendono in giro, invece tu sei contento. Tu sei contento che prendi gli ordini degli altri attraverso i giornali, il televisore. Durante i 10 anni hanno costruito di te una cosa, capisci, peggio di un cane, peggio di un cane. Tu fai i loro ordini 100%. Guarda che tu stai comprando. Loro ti obbligano a comprare e buttare, in tutto. Tu fai tutti gli ordini dalla mattina alla sera. Io la mattina sono libero, mi alzo, vado. Ma dove sta la libertà? Dov'è questa libertà? Tu nemmeno capisci che il programma che è in tua testa è assolutamente, come per dire, programmata. Iniettata, impostata. Che? Questa è una vita? La questione è questa. Guarda. Qual è il nemico davanti a noi? Adesso capisci, non è semplice. Capisci in che sistema ci troviamo e come loro ti interpreteranno a te col fatto che tu vuoi aprire gli occhi agli altri, alle persone e indicare dove è la loro vita? Affinché queste elite non sentiranno che loro stessi stanno davanti alla distruzione, come Gheddafi. Per te sarà molto difficile, molto pesante. Loro sanno cosa fanno, perché tutto si trova nelle loro mani, per elaborare tutta l'umanità, Lì quante famiglie, un migliaio di famiglie che controlla con tutto. In Israele la stessa cosa, qualche decina di famiglie governa con tutto il paese. Che pensi, che c'è i ministri, i governi? Ma di che stai parlando proprio? Questo è solo così per farti vedere a te che tu vai alle elezioni e scegli qualcosa. Questo è l'ossolino che te lo lanciano lì, come un cannolino, e tu giochi con questo. Con questo ossolino con questo osso davanti alla tua cuccia e basta. A me mi dispiace parlare così, signor giudice, ma il sistema è questo. Che non è così? Dillo al microfono. Ma cosa io voglio dire? Quando noi parliamo della divulgazione, questo non è tutto, io non dico niente di nuovo, semplicemente che queste cose non le posso svegliare, ma l'abbiamo sentito non una volta. Però capisci quanto la nostra divulgazione da una parte contraddice a quelle persone, si trova un livello dell'orgoglio che non sono capaci di capire che si stanno distruggendo. E in quanto loro contraddicono alle masse che sono già programmate, con questi programmi che sono obbligati a fare ciò che vuole l'elite, invece noi vogliamo fare di loro dai schiavi, vogliamo fare persone libere. Anche questa è una cosa terribile. Tu ti alzi al mattino e vuoi essere libero, come diceva Karl Marx. Comunismo, che cos'è questo comunismo? Cosa io farò? Dove sarà la mia libertà? Da 24 ore, per esempio, io ho bisogno di dormire 10 ore. Sì, tu puoi dormire 10 ore, io ti vedo. Così è il tuo carattere, e gli altri invece no. Se insomma, per esempio, lui già 8 ore non può. Ma comunque lui fa le cose sue, insomma, Semyon si intende. Quante ore io dormo, mi porto in ordine, mi sistemo, mi sono rimasti 10 ore al giorno. Cosa io devo fare con questo? E questa è la domanda che tu fai. tu riconosci e vedi che tu sei uno schiavo e tu non sai cosa fare. Se il padrone mi dirà cosa fare, io non so cosa fare. Ecco la tua forma umana. Io vogliamo liberare questo tempo, che tu costruissi la forma dell'uomo. Invece tu dici no, io no. Io al mattino mi alzo, vado al lavoro, ti qua di là faccio, torno a casa. Ecco, questa è la mia vita. Tu capisci questo, che sei abituato a questa schiavitù. E per questo la libertà della società, la vera libertà sociale, comunistica, che ti libera da un tanto tempo libero, che ti dicono, a tuo animale tu hai bisogno di soldi necessari, tutto il resto spendilo per costruire di te un essere umano. Questa è la cultura, questo è l'amore per il prossimo. E tu invece dici, no, cosa io farò tutto questo tempo? Cioè, l'uomo non lo vuoi crescere dentro di te? Con quell'animale che c'è dentro di te? Io sono d'accordo, ma tutto il resto, tutte quelle ore che tu adesso non le vuoi liberare, tu con questo tempo lo perdi per distruggere il mondo. Cosa fai? Inoltre ciò che tu hai bisogno, quello che è necessario, oltre a questo tu crei soltanto distruzione, armamenti e varie queste cose. E non sei d'accordo a distaccarti da questo. Vedo che bisogna spiegare in maniera giusta, non semplicemente così. Questa comprensione non arriverà così semplicemente da qualche parte, ma guarda cosa sta accadendo. E Marx questo l'aveva capito, che lui non sapeva cosa sta accadendo. I tedeschi 150 anni fa, da dove ho preso questi esempi? Almeno hai visto questo libro? Leggilo in qualche modo. Quanti tabelle grafiche. Lui era un economista, un investigatore. Lui viveva di questo. Lui non è un cabalista. Ma guarda dove è arrivato. Noi non lo capiamo. Invece i russi semplicemente hanno fatto con la forza del libro ciò che fa la Madonna con la Kabbalah. Noi dobbiamo capire e vedere in questo sia il male che la parte opposta. Tutto il male, alla fine dei conti, aiuta a conoscere dentro di te il bene. E tu vedi che nei nostri tempi già si possono queste cose farle in maniera giusta, ma bisogna essere abbastanza maturi su questo. Ma per adesso ancora ci disturba. Nonostante le persone capiscono che il suo libro viene utilizzato così tanto ed è molto richiesto. Sì, Benz. Si può ritornare al disegno con i cristalli? L'esempio della chimica. Dove su questo disegno vediamo la forza che respinge e la forza che attira. Da tutte queste forme di cristalli tu vedi questo. Vedi di che cosa è composto un cristallo? La forza che lo vuole sviluppare dall'interno e la forza che lo limita dall'esterno. E queste due forze azionano, come lui dice, la forza dell'attrazione, la parte solida, l'attrazione e respinta. Altrimenti lui non avrebbe una forma e noi non avremmo avuto la sensazione sua. E come noi se stessi ci sentiamo un cristallo, che vuol dire questo? Che io mi sento solido perché? Perché dentro di me ci sono delle forze che toccano, che si scontrano con la parte sua, che mi danno la sensazione del solido. Perché non si mantengono? E che vuol dire non si mantengono? Questo si mantiene, solo che noi vogliamo cambiare queste forme. Noi vogliamo fare ciò che ci dice il destino. Bene, male, senza che ogni forma la trasformiamo, dargli una forma, utilizzo corretto. Poi qui la luce che li copre l'infilo. Se noi vogliamo portarci in corrispondenza alla luce, allora inizia a influenzare su di noi, che ci dà una minimale sensazione di questa vita, che si chiama la candeletta piccola di questa vita, e inoltre ci dà la connessione tra di noi. Dal punto di vista psicologico, se io mi trovo tra la forza respingente e attraente, io quale devo scegliere? Che devo fare? Solo un cambiamento, utilizzare le proprie forze, tutte le proprie forze, per l'unione con l'altro, per l'unione con altri cristalli. Ma la forza respingente e attraente sono le forze che io non posso unire con l'altro. Perché, dice Rav? Certo che puoi. Se tu utilizzerai ogni forza, in ogni dettaglio suo per unirsi, per unirti. E tu adesso come se cercassi in maniera negativa di attaccarti a questo, per te stesso. Cristallo è un punto nel cuore, il desiderio di ricevere, o è il punto nel cuore? Ogni cristallo è tutte le qualità dell'uomo. La forma del cristallo è la forma dell'uomo. Questo è il limite del desiderio di ricevere sul vario suo livello, questo costruisce le sue proprietà. Io domando, qual è la differenza tra qualità Chesed, Gvura e Tiferet, tra essere tirchio, paura, e essere eroe, essere coraggioso, essere pauroso? Qual è la differenza tra loro? Questo è il desiderio di ricevere, ma la manifestazione del desiderio di ricevere. Uno è premuroso, invece l'altro al contrario, per esempio indifferente, diciamo. Non interessa niente. Da dove si prendono queste cose? L'unica forma è il desiderio di ricevere. Ma la forma che interpreta ci dà la qualità, la proprietà. Un atteggiamento psicologico, come si dice, ognuno ha il parere delle qualità, risulta così che tutti questi pareri si scontrano l'uno con l'altro, risulta una contraddizione. Come si fa dal punto di vista psicologico che queste cose smettano di agire in maniera negativa? E le nostre discussioni possono portare al bene se noi le utilizziamo per unirci sempre di più. Più io discuto con te, più io litigo con te, più io mi unisco con te. Può mostrare questo? Questa è una domanda sui sensi, sui sentimenti. Non può essere il bene senza il male, il male senza il bene. Se c'è un'uguaglianza tra di loro, nasce la sensazione della vita, la sensazione della crescita. Parla con Senia, sarebbe Semyon Vinokur. E loro ti diranno, in ogni produzione deve essere così. Tu hai studiato la musica, tu sai come può essere maggiore senza minore e minore senza maggiore. Tutto il tempo c'è una contraddizione nella combinazione delle note. C'è sempre una contraddizione tra, che vuol dire armonia? Questa è la connessione. Questa connessione giusta tra le cose opposte. Perché questo non è chiaro? Se tu non puoi fare queste cose a casa, allora tu continuamente ti trovi in una forma incorretta, non corretta. Che vuol dire casa, il mondo a casa? Perché ci serve questo? Perché il mondo, Shlomon, Shalomot, è perfezione. Questo cresce sempre di più, e l'opposizione cresce sempre di più, e tu non li annulli. Tu unisci loro in altezza, e nessuna di loro viene annullata. Quello che è dei cristalli, tutti noi, per esempio, questo si chiama garanzia reciproca. Non guardando tutto il resto, noi cerchiamo la luce superiore che ci unisse insieme, è una cosa unica. Noi vogliamo soltanto che lei governasse. Noi dobbiamo volere solo questo. alla fine dei conti questo saremo sempre noi. Ma dal fatto che noi adesso non siamo capaci di unirci in maniera giusta, noi vogliamo che si manifesti dentro di noi come se fosse, o che si svegliasse da dentro di noi, che dentro di noi si svegliasse la forza dell'adazione l'uno verso l'altro. Non ho parole, non ho parole, che altro posso dire? Così io mi esprimo. Come deve essere la divulgazione? Come deve essere questa espressione? Con un esempio, dicevo. Se vuoi essere un buon insegnante, fai buoni esempi. Ma adesso ho incontrato una donna che si era rivolta alla religione. Lei dice continuamente di... Non ho capito. Con i neofiti di non parlare, per prima cosa, dice... Non parlare con quelli che si rivolgono alla religione. Ti parlo sul serio. Perché tutto questo? L'uomo ha trovato un cammino e è contento di questo. Perché rovinarglielo? Che vuoi dire? Che tu sei più giusto di lui? Perché parlare con le donne? Io dico così in generale. Dico. Hai visto lì che cosa sta accadendo? Basta. Ma io dico in generale, quale deve essere la divulgazione? Si può darsi che noi facciamo un danno e non facciamo in maniera giusta la divulgazione. Non divulgare semplicemente così. La divulgazione può rovinare se contraddice il desiderio dell'uomo. Educa il piccolo in corrispondenza alle sue qualità. L'uomo va con le sue idee, con la sua religione, se lui sta bene così non lo rovinare, non bisogna rovinarglielo. Perché la Kabbalah era nascosta migliaia di anni? Questo era il progresso, che loro stavano bene. Che dice la Kabbalah? Che l'uomo è cattivo, la vita sua è cattiva e la Kabbalah lo spinge verso una vita migliore, ma se loro stessi sentono di raggiungere qualcosa di migliore, allora che cosa tu gli dici? Per questo quando vediamo che è tutto a posto, allora con che cosa dobbiamo lavorare? Per questo noi prima della crisi noi stavamo zitti, soltanto quelli che avevano la personale tendenza verso la spiritualità, ma non quelli che avevano la vita cattiva, la brutta vita. Adesso si rivela sempre di più questo male nella vita, quindi abbiamo cosa spiegare. Se l'uomo si rivolge alla religione, lui nella vita sta bene, ha trovato qualche calma, perché deve rovinarglielo? Questo non va bene. Tu non pensi a lui con questo risultato. Non so che intenzioni avevi tu là, io non lo so. Vabbè, una donna che si era rivolta alla religione. Ma... Come questi vengono dal padre al figlio, queste inclinazioni, queste attitudini? Nella spiritualità o nella materialità? Domanda Rav. Ma è scritto che dai padri passa ai figli, dai figli agli altri figli. Come può essere che questo cristallo continua questo col figlio? No, questo è lo stesso cristallo che ogni volta cambia la sua forma di connessione con gli altri. Tu non cambi la tua posizione rispetto al sistema in generale, tu continuamente ti perfezioni. E soltanto. Noi con questo finiamo, ma per adesso pensateci, pensateci alla divulgazione, pensate all'unione, è la cosa importante, al Chesaron. Che saranno verso il nuovo stato, e con questo finiamo. Alcuni annunci prima della conclusione: essere una persona al corso domani, martedì, e noi apriamo un nuovo corso interessante al nostro college dei corsi, si farà nelle case di cultura Petah Tikva e si trasmetterà sul sito kabbalah.tv. e questa informazione, anche il numero di telefono. Ringraziamo, buona giornata a tutti. Ciao amici, buona giornata a tutti.